bisogna partire dall'esperienza dell'abitare, ovviamente in un modo assolutamente primordiale. Rimanda questa esperienza, se ci pensate bene, all'idea dell'avere solitamente con sé, del possedere in senso intimo, del legame con ciò che si ha abitualmente, che si abita, avere abitualmente. Abitare un luogo significa poggiare una pietra su quel suolo, iniziare a sedersi, iniziare a fare attività su quel suolo, far partire da quella pietra un processo che ha a che fare con la nostra realtà. Io abito un luogo quando il mio corpo inizia a vivere quel luogo, a situarsi stabilmente in quel luogo, ovviamente attraverso le attività che sono in grado di fare. E quindi la realtà stessa dell'abitare contribuisce a formare l'immagine dello spazio che ogni organismo vivente destina al proprio gruppo e che nella specie umana si colora di significati fondativi. Questa è un'attività universale, perché l'abitare con questa accezione ha a che fare con tutto il mondo animale. È una sorta di tendenza degli organismi viventi e lo spazio stesso acquisisce una funzione, una dimensione, un'immagine per noi nel momento in cui lo abitiamo. Quello che è importante e che è il tema di cui ci occuperemo è che nell'uomo acquisisce in particolare una funzione assolutamente centrale, che appunto ha a che fare con le istituzioni, una funzione fondativa, cioè l'abitare, l'occupazione dello spazio, il situare stabilmente un corpo nello spazio, nell'esperienza umana, contribuisce alla fondazione, quindi all'istituzione di una realtà prima non esistente. E non a caso noi stessi siamo abituati mitologicamente a pensare che la città viene fondata appunto iniziando a delimitarla con delle pietre. Immaginate, perché può esserci utile nella nostra riflessione, proprio la dinamica fondativa della comunità politica, della polis, della città. È occupazione dello spazio, ma è poi moltiplicazione di comportamenti, costruzioni, relazioni. Tutto questo ordina e genera appunto una misura che è una continua delimitazione di comportamenti, di possibilità, di divieti e quindi una continua inclusione, una continua esclusione. Che non è solo tra un dentro e un fuori, ragazzi, pensateci, non è solo tra chi appartiene e chi non appartiene, è anche una inclusione e esclusione tra i componenti, perché poi all'interno della realtà sociale l'ordine ordina appunto le categorie, ordina i rapporti, attribuisce poteri ad alcuni e ad altri no, diritti ad alcuni e ad altri no. L'insediamento allora, con tutto ciò che ne consegue, comprende una normatività originaria, cioè comprende una dimensione regolativa originaria. È una ulteriore, come dire, conquista concettuale, giungere a intendere in maniera chiara il territorio come concetto normativo, cioè come qualcosa che condensa una realtà normativa, proprio perché non è riducibile allo spazio. Sul piano puramente concettuale, la costruzione della nostra realtà sociale, che è il nostro mondo, non è che la sacralizzazione di uno spazio. E qui torna il tema che vi avevo anticipato e che noi abbiamo affrontato proprio attraverso Gehlen, soprattutto nell'ultima riflessione dedicata all'origine delle istituzioni. E il riferimento alla dimensione sacra è emerso più volte. E il tema di cui ci occupiamo soprattutto adesso in questa fase della lezione, la sacralità della seconda natura, che significa? In senso stretto non coincide con un'espressione apparentemente analoga, la religiosità della seconda natura. Coincide semmai con il rapporto che necessariamente vi è tra la realtà istituzionale, la fondazione della realtà istituzionale è qualcosa che nell'immaginazione umana, nella rappresentazione umana, trascende gli uomini stessi. Lo abbiamo visto attraverso l'esempio del totemismo. Che significa affermare che la costruzione della nostra realtà sociale non è che la sacralizzazione di uno spazio? Fare riferimento al sacro significa fare riferimento all'istituzione di una differenza, cioè alla percezione, alla qualificazione di un luogo e di una realtà che poi si sviluppa in quel luogo come qualcosa che è diverso da tutto il resto, che è differente, che è qualitativamente differente ed è diverso soprattutto da tutto ciò che è esterno. Ora, ma per poter dire, pensateci, per poter dire che il luogo in cui vivo, che è il luogo che io ho occupato, ha una natura differente rispetto a tutto il resto, a tutto il caos selvaggio di ciò che non è stato, diciamo così, che non è stato ordinato, io devo trovare un elemento di differenziazione. Cioè la differenziazione, ragazzi, pensate un po', è proprio il ragionamento antropologico a cui facevamo riferimento nelle scorse lezioni. La differenziazione non può essere qualcosa assolutamente privo di senso, cioè gli si deve dare un significato. Su quali basi io affermo che il luogo in cui io sto insieme agli altri è differente da tutto il resto? Su quali basi posso affermare che quel luogo è un luogo in cui si sta realizzando un ordine? Per poter affermare tutto questo, soprattutto ovviamente nei riti fondativi che sono stati appunto studiati, che sono stati indagati, ma che come vi proverò a mostrare in realtà si reiterano anche in forme laiche, secolarizzate in tutto e per tutto. Ecco, in queste ritualità vi è inevitabilmente l'allusione a una dimensione sacra, cioè a una differenza che è tale perché quel luogo e coloro che in quel luogo si sono stabiliti hanno in qualche modo realizzato, manifestato una connessione con ciò che è ulteriore, con ciò che è sacro, con ciò che appartiene a un altro mondo e che quindi è superiore, è diverso, è differente. Ragazzi, è la stessa logica del totemismo. Cioè la logica del totemismo qual è? Io mi identifico, mi incorporo in un non io, in qualcosa che non è noi, né io né lei, ma incorporandomi in questo qualcosa di diverso, di trascendente, in realtà partecipo di quella natura, sia io che gli altri. E quindi che significa? Che a quel punto il luogo in cui stiamo, che viviamo, che ordiniamo e che ha questo riferimento, è un luogo sacro, è un luogo differente, perché ha una natura differente. Non a caso, tanto studi antropologici quanto studi storici mostrano che nelle esperienze fondative, che poi assumono anche una qualifica mitologica, vi è sempre un riferimento a quel luogo come luogo, ci tornerò più avanti, in cui il sacro si è manifestato, in cui quella differenza è percepita in maniera naturale. O perché un gruppo afferma di aver avuto, io banalizzo molto, ma è per darvi un'idea, di aver avuto una visione, di aver avuto un'esperienza, tra virgolette, mistica, o perché quel luogo acquisisce tale valore sacro in virtù di un'esperienza, è il luogo in cui abbiamo vinto la battaglia, abbiamo scacciato il nemico, è il luogo in cui abbiamo trovato risorse che garantiscono la sopravvivenza, la coesistenza, è il luogo in cui abbiamo trovato l'acqua, è il luogo in cui abbiamo trovato risorse minerarie. Ecco, è chiaro che la manifestazione del sacro può acquisire diverse declinazioni, anche perché, ragionando in termini laici e secolari, è l'uomo che gli attribuisce quel significato e quindi a fatti diversi posso attribuire significati diversi che però svolgono sempre la medesima funzione, cioè consolidare, sostenere, giustificare la differenza di quel luogo e quindi della nostra realtà e quindi della nostra comunità e quindi del nostro mondo rispetto a tutto ciò che è esterno. E ragazzi, è chiaro che per renderlo comprensibile il mio linguaggio evoca miti fondativi, ma è evidente, spero sia evidente, ma ora cercherò di renderlo più evidente, come questo tipo di logica è all'opera né in qualsiasi mito costitutivo dal punto di vista politico. Perché qui faccio riferimento all'atto fondativo che ha a che fare con l'occupazione della terra. Ma pensate a come questo tipo di accezione in termini secolari viene attribuita anche a quei momenti, a quelle situazioni che danno vita a nuovi regimi politici e non a caso danno vita poi a realtà istituzionali consolidate. E noi viviamo, al di là delle opzioni politiche, noi viviamo dentro una sorta di mitologia della Costituzione. E non ne sto parlando in termini negativi, perché ha un profondo significato. La mitologia della Costituzione cos'è? La mitologia della Costituzione come momento fondativo, come momento che segna e istituisce una differenza, non a caso. Ovviamente per ragioni storiche una differenza rispetto al periodo precedente, ma è una differenza che rende, non a caso, è un termine che spesso è utilizzato anche nel linguaggio politico, rende sacra la Costituzione. E rende sacro, in questo senso, ora tornerò sul significato più laico del termine, il contesto che viene regolato dalla Costituzione stessa, al punto tale che riteniamo parte della Costituzione intoccabile. Vedete come funziona da simbolo fondativo, come funziona da centro di gravità, come funziona cioè da capacità che ha una comunità di qualificare la propria realtà distinguendola dalle altre, senza che ci sia la necessità di far riferimento a dimensioni esplicitamente trascendenti. Nella nostra Costituzione non c'è questo riferimento. In realtà in questi miti fondativi ciò che rimane profano, che è esattamente l'opposto di sacro, è proprio l'ignoto. E ragazzi, questa è una dinamica che nella storia umana si è reiterata miliardi di volte. Pensate all'atteggiamento dei colonizzatori nel nuovo mondo. Quando i colonizzatori, di fronte a ciò che è assolutamente, apparentemente ignoto e irriducibile a ciò che è familiare, e quindi il modo di vivere dei nativi, reagiscono in qualche modo negando la natura umana a questi individui, è ovvio che stanno reiterando la dinamica dell'inclusione e dell'esclusione. Stanno delimitando, stanno segnando un confine. È un atto politico, crudele, perché tutte le conseguenze che determina sono crudeli, ma è un atto chiaramente politico. Quando è che alcune crudeltà cessano nei confronti dei nativi? Quando vengono in qualche modo ricondotti a ciò che è sacro, a ciò che è ritenuto sacro, ad esempio attraverso la conversione. Non a caso i gesuiti vanno nel nuovo mondo con un obiettivo: convertire. Se non converto rimane profano, rimane estraneo. E quindi in realtà il sacro implica la dimensione del patto, perché ha a che fare con una pattuizione, con un accordo, con qualcosa che gli uomini insieme stabiliscono, attribuendo appunto una qualità a ciò che in natura questa qualità non ha. La semantica stessa del termine ci aiuta se si riflette sulla radice indoeuropea del latino arcaico sacros. La radice sac indica infatti il valore della pattuizione che conferisce validità e quindi realtà all'oggetto stesso, anche materiale del rapporto. La pattuizione, l'accordarsi sul significato che attribuiamo a un comportamento, una realtà, un luogo, è questo ciò che sacralizza quel luogo, quella realtà, quel comportamento. Si dice, non a caso, pensateci, cioè come poi il linguaggio ordinario, che la parola è sacra, la mia parola è sacra, la promessa è sacra. Perché? Perché nell'atto del promettere, quindi nella pattuizione, c'è un che di sacro, cioè io sto attribuendo un valore a un oggetto che può essere un comportamento futuro, che può essere un nostro contratto in termini giuridici, che può essere un luogo, che può essere un'alleanza, la santa alleanza, quante volte questo termine si è reiterato, e che ha non a caso origini e che è legato anche a una certa tradizione narrazione biblica del patto, appunto. Vedete come questa idea del patto implica, e non è un paradosso, implica un riferimento a ciò che non sarebbe umano, perché trascende l'uomo, ma che ha origine nell'uomo stesso. È l'uomo che dice il sacro, chiaro? È l'uomo che nomina il sacro, che produce il sacro, attraverso appunto il patto, la pattuizione, l'attribuzione di validità a qualcosa che prima non aveva certamente questa validità, o addirittura a qualcosa che non esisteva neanche. Torniamo ai performativi, perché la promessa, come sapete, crea una realtà di obblighi e di diritti che prima non esisteva. Ora, qui sono blasfemo, ma pensate a come la sacralità del matrimonio non sia soltanto, come ovvio, per chi crede, associabile al fatto che sia assolutamente coperta dal dato teologico e spirituale. Il matrimonio è sacro proprio perché implica la promessa, perché dà vita attraverso una promessa a una realtà che prima non esisteva, e quindi un valore che viene attribuito tramite la pattuizione. E pensate a quanto la pattuizione sia, guarda caso, storicamente, reiteratamente presentata come all'origine, come l'origine della comunità politica, come l'origine della seconda natura. Cioè la pattuizione è ciò che stabilisce quella differenza, perché quella pattuizione è ciò che nomina le cose, che dà un significato alle cose, che lascia fuori tutto ciò che è ignoto e che quindi non è stato oggetto della nostra pattuizione, non è stato abitato, non è stato occupato, non è stato regolato. Un sociologo, perché vi ho sempre detto che questa riflessione è a un tratto sociologico importante, come Franco Ferrarotti, studioso di Weber tra l'altro e non a caso, parlando del sacro fa riferimento al paradosso del sacro. Ridotto all'essenziale, il paradosso del sacro, scrive Ferrarotti, è il seguente: sacro è il meta umano, cioè c'è qualcosa che trascende l'uomo, che più occorre alla convivenza umana, pena l'appiattimento del vivere, l'offuscarsi del parametro o punto di riferimento critico contro cui misurarsi, la perdita del senso del problema, ossia pena la perdita di ciò che vi è propriamente, unicamente umano nell'uomo. Ragazzi, questo passo è bellissimo e io spero che possa essere compreso da voi, tenendo in mente un po' il percorso che abbiamo sin qui sviluppato. Perché cosa dice Ferrarotti? Dice che il sacro è qualcosa che trascende l'uomo, ma che allo stesso tempo è essenziale per l'uomo, perché se l'uomo non ha la capacità di riferirsi al sacro, cioè a questa differenza che egli stesso ha istituito tramite la pattuizione, così come abbiamo detto, si appiattisce sul vivere, cioè soffre della subalternità che ha nei confronti, come dice Galen, dell'immediatezza della natura. Cioè il sacro non a caso è quella forma di riferimento che ci permette di dar vita alla seconda natura, cioè di distanziarci dalla nostra natura, perché il sacro non è la nostra natura, è la seconda natura che evoca la dimensione del sacro. E qui quindi tutti i ragionamenti che abbiamo fatto si condensano in questo discorso, perché pensateci, il processo di esonero è un processo che si sviluppa, si compie distanziandosi dalla natura e dando vita attraverso l'idea direttrice, la coscienza ideativa, a questa differenza che appunto è poi origine delle istituzioni stesse. Se io perdo quel punto di riferimento, se io perdo il senso del problema, il problema è appunto, come dice Galen, la necessità che si ha di trovare un posto, di costruire un proprio mondo, allora a quel punto perdo tutto ciò che è propriamente umano. Il sacro è, utilizziamo fino in fondo la grammatica di Galen, è prodotto delle funzioni superiori. È proprio attraverso l'esonero che io posso evocare e alludere al sacro. E ragazzi, il sacro, io lo sto laicizzando al massimo, come potete immaginare, evoca l'idea stessa del progetto. Cioè se non abbiamo la possibilità, la capacità di proiettarci nel futuro, di avere un riferimento, di avere un'idea regolativa, cioè di avere qualcosa che per noi ha un valore che noi stessi gli abbiamo attribuito e che fa sì che la nostra vita insieme agli altri appunto sia caratterizzata da questa differenza, perdiamo ciò che c'è appunto di propriamente umano, ci appiattiamo sul vivere. Qui è, questo vivere è inteso in senso biologico, meramente biologico. Per questo è sacra la Costituzione, perché la Costituzione è un progetto collettivo. La Costituzione non è qualcosa che abbiamo realizzato, è l'attribuzione di un valore alla nostra convivenza, che è sempre da realizzarsi e che rappresenta la differenza rispetto a tutto il resto e che ci consente di non appiattirci sul vivere. Ma la dimensione morale è sacra in questo senso. Una certa idea del bene comune, è chiaro che qui potremmo fare tantissimi riferimenti, ma è questo il senso del paradosso a cui fa riferimento Ferrarotti. Perché paradosso? Perché da una parte è qualcosa che trascende l'uomo e dall'altra però è essenziale all'uomo. Ma è essenziale all'uomo inteso alla Searle, inteso alla Galen, cioè l'uomo che ha bisogno, per dare un senso alla propria vita, di dare vita appunto a una seconda natura, alla realtà istituzionale. E anche se viviamo da secoli ormai in un processo non di progressiva ma di alternante secolarizzazione, questo processo non equivale a desacralizzazione. La secolarizzazione non equivale alla desacralizzazione, chiaro? Perché? Perché secolarizzazione significa soprattutto fede in che cosa? Nella capacità dell'uomo di spiegare tutto ciò che accade attraverso la ragione, senza ricorrere a forze magiche o misteriose. Ma il sacro non c'entra con questo. Il sacro non sono le forze magiche o misteriose. Il sacro è appunto il valore che noi attribuiamo a ciò che l'uomo costruisce e sulla base del quale poi parametriamo le nostre vite. Se ci pensate, questo probabilmente vi dà un'idea un po' più precisa dell'utilizzo così diffuso, forse inconscio, inconsapevole, della parola sacro e della sacralità in relazione a ambiti che non hanno nulla a che vedere con il religioso in senso stretto. La sacralità dei diritti umani. Ma per affermare la sacralità dei diritti umani bisogna credere in Dio in senso stretto? Bisogna essere cattolici, buddisti o qualcosa di questo tipo? No. Perché credere nei diritti umani non implica questo. Credere nei diritti umani implica l'attribuzione di quel valore che ha molto a che fare con la seconda natura, perché significa pensare l'uomo come dotato della libertà, come della necessità di essere libero, di essere uguale agli altri, di essere autonomo. Pensate quante qualificazioni ci sono dietro tutte queste dimensioni, che appunto non derivano dal fatto bruto. Non a caso il fatto bruto dell'uomo in epoche diverse è stato qualificato in modi diversi. Pensate non soltanto alla schiavitù, ma pensate a tutte le forme di discriminazione. Se teniamo conto di quello che ha scritto Ferrarotti, che significa desacralizzazione? Appiattimento. Appiattimento sul vivere, annullamento delle mediazioni, incapacità di esonerarsi, di rappresentare, e quindi anche una sorta di vita, se vogliamo banalizzare molto, ma spesso serve per poter dare un'idea più precisa, anche una sorta di tendenza a vivere alla giornata, ad abbandonare progettualità, ad abbandonare idealità. Tutto questo significa crisi delle istituzioni e desacralizzazione. È vero, a mio parere, che mettere in discussione le istituzioni, perdere il senso delle istituzioni, significa perdere il senso della sacralità. È ovvio che parlando di questi temi è quasi inevitabile citare quest'autore, antropologo, storico delle religioni, interessato anche di esoterismo sotto certi aspetti, un autore romeno, ovviamente un filosofo, alcune volte accostato a certi orientamenti politici, altre volte ad altri, ma insomma a me questo interessa poco. È sicuramente uno degli studiosi che più di altri ha indagato proprio la dimensione politico-sociale del sacro, in questo celebre testo che ha per titolo Il sacro e il profano. Questi sono passi di Mircea Eliade, che hanno a che fare con il rapporto tra ierofania e costruzione della realtà sociale. Che cos'è la ierofania? È la manifestazione del sacro. Manifestazione del sacro. Che può, diciamo, essere percepita, essere affermata, essere narrata, a partire da fatti assolutamente diversi, l'ho detto prima. Dalla visione, dalla battaglia vinta, dalle risorse naturali, da un mito fondativo che deriva da una resistenza partigiana nei confronti di... Tutto questo è ierofania, perché l'attribuzione del carattere sacro è un'attribuzione umana, è l'umano che fa riferimento a qualcosa che trascenderebbe l'uomo, ma che comunque ha per fonte l'uomo stesso e che è, come dice Ferrarotti, necessario per la vita stessa dell'uomo. E quindi è chiaro che quello che vi sto proponendo è che le istituzioni hanno di per sé un carattere sacro. La realtà istituzionale è una realtà in questo senso sacra. Per l'uomo religioso, perché è chiaro che l'origine del ragionamento antropologico, sociologico sta lì, questa non omogeneità dello spazio si identifica in una pratica contrapposizione tra lo spazio sacro, l'unica cosa reale, realmente esistente, e tutta la restante in forme distesa che lo circonda. E qui Eliade è ovvio che non a caso è considerato un riferimento, perché in poche battute intuisce alcuni elementi assolutamente fondamentali. La non omogeneità dello spazio, cioè il fatto che lo spazio non sia visto, percepito come qualcosa di identico, ma dove ci siano delle differenze, si identifica proprio attraverso l'insediamento, l'abitazione, l'occupazione della terra, la costruzione di istituzioni, nella contrapposizione tra lo spazio sacro, attenzione, questo è l'aspetto che mi interessa di più di questo passo, l'unica cosa reale e realmente esistente, cioè lo spazio sacro non è lo spazio, tra virgolette, metafisico, trascendente, distante da noi, a che possiamo solo immaginare, pensare, che non possiamo vivere o che non possiamo abitare. No, lo spazio sacro è quello che abitiamo, è quello reale, è quello esistente, è l'unica realtà per noi. Perché? Perché partecipa di quella differenza che abbiamo istituito, di quella differenza che per essere tale deve alludere, appunto, al sacro, cioè nei termini più essenziali in cui ve l'ho proposto, come qualcosa che ha valore, il sacro come qualcosa che ha valore, che ha una qualità che lo differenzia da tutto il resto. Ed è in sé la nostra comunità, lo spazio che abitiamo, che ha questa caratteristica. Ma ciò che è veramente rilevante è come Eliade colga questa differenza. Reale è ciò che è sacro, e invece irreale, inesistente, inumano tutto ciò che lo circonda, l'ignoto. Proprio perché non è ordinato, proprio perché non è regolato, proprio perché non vi è nessun ordinamento della realtà. E questo vi fa capire anche perché, come più volte ho detto, la cosiddetta seconda natura è la nostra realtà, è la realtà per noi, è il nostro mondo. Galen afferma questo: è necessario che l'uomo costruisca il suo mondo, prenda posizione su se stesso, perché non ha un mondo naturale. E quindi capite che il mondo che costruisco, e che lo costruisco attraverso, appunto, la pattuizione, l'attribuzione di valore, la sacralità, è l'unico mondo, è il mondo reale, è la realtà, la costruzione della realtà sociale di cui parlava Searle, dove non trovate riferimenti al termine sacro. Ma il ragionamento è questo, per questo io vi sto proponendo questa riflessione che utilizza questi termini come una riflessione assolutamente coerente con la teoria tanto di Searle quanto quella di Galen. Perché appunto è dar vita a questa seconda natura che equivale a dar vita alla nostra realtà, al nostro mondo, che in quanto tale è sacro perché le abbiamo attribuito valore, e che acquisisce questo valore proprio perché viene contrapposto, distinto rispetto a tutto ciò che è invece ignoto e irreale.